a tutti e buona conclusione di Yom HaSmaut, Yom HaSmaut Sameach. Oggi concludiamo il secondo capitolo dei Pirkei Avot e partiamo dalla Mishnah 13 nel foglio che vedete davanti a voi, fino alla fine, fino alla Mishnah 16. E continuiamo con gli allievi di Rabbi Yochanan ben Zakkai, di cui avete già sentito parlare nelle lezioni dei giorni scorsi. Rabbi Shimon, vedete da Tanelli si è specificato bene Tanel, perché normalmente nella Mishnah Rabbi Shimon si intende Rabbi Shimon Bar Yochai, qui invece Rabbi Shimon ben Netanel, come ha detto esplicitamente nella Mishnah sopra, non si parla degli allievi di Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Shimon ben Netanel Omer, e vesai di Kriyat Shema uvit fila, uvshata mitpalel al tas te fila decha keera, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברכו, שנאמר, תיחנו ורחו פו ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרע, ואל תהי רשע לפני עצמו. ועניין רבה שמעון, דה דיברס אינסגנמנטים. פרימו, וזה עיר בקריאת שמה, סתה יתנטו על הלטורה דל השמה, אדל תפילה. כאודי לסר התנטו על הלטורה דל השמה, סתיה גם אינוסקי commentatori, per esempio Rabbi Ovadia di Bertinoro e gli altri, dicono che devi stare attento all'ora in cui va detto lo Shema. Lo Shema c'è scritto che lo Shema si dice la mattina e sera Beshok Befavu Kumecha, quando ti corichi, quando ti alzi, e in Chachamim, nel trattato Berachot, all'inizio, sia nella Mishnah che nel Talmud, spiegano che questo si intende nel tempo in cui ci si corica, il tempo in cui ci si alza, sia la sera o la mattina, ma si spiega, si delimita questo tempo. La mattina sono le prime tre ore della giornata, uno non può dire lo Shema a mezzogiorno, se non l'ha detto prima lo può dire anche a mezzogiorno, ma va detto nelle prime ore della mattina quando la gente normalmente si alza, e così per quanto riguarda la sera. Allora stai attento all'ora in cui va detto lo Shema, e anche per quanto riguarda la tefilà. La tefila pure a un oreo servito, anche se è più larga, un'ora, arriva un'ora dopo all'ora dello Shema. E, ovviamente, stare attento, si può intendere anche, stai attento quando reciti lo Shema, di recitarlo con la dovuta Kavanah, con la dovuta concentrazione, intenzione, e anche conoscendo le parole, il significato. E, nello Shema, almeno nel primo versetto dello Shema, e nella prima Berachà della Midah, è richiesta una particolare kavanah, intenzione, quando lo si legge. Seconda cosa che dice, è importante, anche qui ci si fa al trattato Berachot, quando tu recita la preghiera, non fare la tua preghiera qualcosa di fisso, come se fosse un carico, un peso, qualcosa di meccanico, come se fosse una routine, che è la tendenza purtroppo che spesso si ha, si va al tempio anche se si recita la tefillah come facciamo questi giorni per conto nostro a casa, si recita di corsa magari pensando ad altro, come se volessimo liberarcene il prima possibile da questo carico, sappiamo lo dobbiamo fare, lo facciamo, però non è che proprio siamo così contenti. Ecco, questo non è l'atteggiamento che si deve avere quando si prega. Non fare la tua tefilà qualcosa di routine. E anche nella Mishnah, nel trattato di Berachot, c'è un insegnamento simile, ed è al capitolo 4, alla Mishnah 4, e questo insegnamento è riportato a nome di Rabbi Eliezer, che dice, Ose tefilato keva en tefilato tachanonim. Chi rende la sua tefilà come se fosse un obbligo fisso, keva, kavua, kavua vuol dire fisso, la tua preghiera non è più considerata una supplica. Chi prega solo per adempiere un obbligo, la sua tefillah non è una richiesta di suppliche e non è quindi ben accetta. Che è anche a seguito adesso della Mishnah, come dice qua. La tefillah deve essere rachamim betachannonim, deve essere un atto di misericordia e di supplica, come è tradotto qua in basso. Vedete, un atto di implorazione di misericordia, davanti al Kadosh Baruch Hu. E da dove si impara? Si impara da questo versetto che è tratto, Kicha numero Q, U, R, Fappai, tratto da un versetto da Yoel. Yoel è uno dei 12 profeti, qui siamo al capitolo 2, al verso 13, e il versetto dice che Kadosh Baruch Hu, Hanun Verachum, è pietoso e misericordioso, El Chappaim è longanime, e Verav Chesed è benevolo, Benicham Alarea è pronto a pentirsi della punizione, del male che era intenzionato a dare a chi non si comporta bene. Kadosh Baruch Hu, essendo clemente e misericordioso, benché qualcuno potrebbe meritarsi una punizione, evita di dare questa punizione. Questa è la spiegazione di questa parte, di questo versetto del profeta Yoel. E la nostra Mishnah conclude dal Tirasha Bifne Asmach, e non considerare te stesso malvagio. Ossia, qui vengono date diverse spiegazioni, vediamone qualcuna. Non fare qualcosa che domani potresti pentirti di averla fatta, perché dirai che ti sei comportato male. C'è chi spiega invece, non essere malvagio in quanto tu ti allontani dal pubblico e sei per conto tuo. Questa è la spiegazione che dà Rabbi Ovadia da Bertinoro. E Rambam spiega, non considerare te stesso come se tu fossi malvagio, perché altrimenti usciresti, andresti verso la cattiva strada. E viene spiegato questo concetto da Rabbi Ovadia Sforno, porta per esempio di Elisha ben Amuya, colui che è chiamato anche a sé l'altro, perché fu uno studioso, uno dei 4 studiosi che entrano nel Pardesse, di cui penso avete già sentito parlare, e Elisha ben Amuya entrò nel Pardesse insieme, il Pardesse è il giardino della mistica, entrò insieme a Rabbi Akiva ben Zoma ben Asai, e l'unico che ne uscì sano e salvo de Shalom è Rabbi Akiva. Ben Zoma ben Asai, uno impazzì e l'altro perse la vita, e Elisha ben Abuya diventò altro, nel senso che si allontanò dalla Torah, tagliò del tutto le radici dalla Torah. Ci torneremo adesso su questo argomento. Allora dice Sforno che Elisha era diventato talmente trasgressore, talmente malvagio agli occhi della Torah, agli occhi dei Chachamim, che pensava di non avere più alcuna speranza e per cui neanche provò a fare Teshuvah. E invece no, anche se una persona sa di aver commesso delle trasgressioni, in ogni caso non devi considerarti come se tu fossi un malvagio, in modo che tu possa pensare di avere sempre la possibilità di fare Teshuvah. Allora, questa è questa Mishnah, e andiamo adesso alla Mishnah successiva di Rabbi Elazar. Allora, anche qui Rabbi Elazar, siamo qui alla Mishnah 14, Rabbi Elazar ben Araf, e così come è indicato nella Mishnah precedente, uno degli altri allievi di Rabbi Yochanan ben Zakkai. Omer, queste tra l'altro sono quelle che vedremo adesso, alcune delle Mishnayot più famose del Pirkei Avot. Rabbi Elazar ben Araf Omer, e veshakud l'ilmod Torah, vedà mashe tashiv la apikoros, vedà l'ifnemia tamen, ונאמרנו בעל מלאך פחה שישלם לך שכר פעולתך. רבי עזר בן ערך דישה, הווה שקוד ללמוד התורה, סי דיליג'נטה, סי פונטואלה, סי סולטה, ללמוד התורה, ללו סטודיו דלה תורה. ודע מה שתשיב לפיקרוס, וסבתי כוזה לספונדרה לפיקרוס. cross è un termine che ha diverse spiegazioni. Questo momento, ora diciamo l'eretico, poi adesso andiamo più nel dettaglio, prima finiamo la traduzione. E dagli fremia tamel, e sappi davanti a chi tu ti affatichi, ti impegni, veneman, u balmelachtechai, ed è fidato, è fedele, balmelachtechai, il tuo datore di lavoro, il tuo padrone, ossia è un riferimento al Kadosh Baruch Hu, al Signore Dio, e così se abbi fiducia che il tuo datore di lavoro, che è Kadosh Baruch Hu, Yeshalem Lacha, ti ricompenserà per le tue azioni, pagherà la ricompensa delle tue azioni. Ora vediamo meglio cosa dice questa Mishnah. Bisogna affaticarsi, la diligenza, essere shakud, essere diligente, shakud tra l'altro è lo stesso termine di shkelia, che è il mandorlo, e per cui shokhed è la persona solerte, la persona diligente, l'analogia con il mandorlo è perché il mandorlo è uno degli alberi che mette prima i fiori, uno dei primi alberi a fiorire è proprio il mandorlo insieme anche al fesco. E per cui ti devi affrettare, non devi tralasciare, non devi ritardare lo studio della Torah. Devi approfondire lo studio della Torah da Mashet Tashiv la Picoros. Secondo alcuni manoscritti, questa frase va letta di seguito, ossia Evesha Kud il Mot Torah, si diligente lo studio della Torah, e la parola da in antichi manoscritti non c'è, e va letta di seguito, studia la Torah in modo da sapere Mashet Tashiv la Picoros, in modo che tu sappia cosa replicare al Apicoros. Lo studio della Torah in questa, secondo questa lettura è quello finalizzato alla risposta da dare all'Apicoros. Allora, chi è l'Apicoros? L'Apicoros, il significato generale è l'eretico, ossia colui che non crede nella Torah orale o anche nella Torah scritta, quello che trasgredisce la Torah platealmente. Questa è una possibile spiegazione. Secondo altri, però, la spiegazione è Apicoros è riferito agli eretici non ebrei, i quali mettono in discussione lo studio della Torah. Il termine Apicoros, che come chi ha un po' il senso della lingua ebraica capisce che non è una parola ebraica, e secondo alcuni viene dall'aramaico e secondo altri viene dal greco. Per quelli che dicono che viene dall'aramaico, per esempio in Rambam aramaico ebraico dice che la parola picoros viene dalla radice efker. Efker è qualcosa che non è di nessuno, qualcosa che non ha un proprietario, e quindi l'efker è uno che mette è come se ritenesse di non avere nessuno sopra di lui, in questo senso è eretico, perché non crede nella divinità, in una divinità che controlla, che ci ha dato la legge, che controlla le nostre azioni. Rende se stesso come se fosse di nessuno. Questo è il significato che dà il Rambam. E la spiegazione che invece propongono coloro che dicono che viene dal greco, Epicuros sarebbe bene da Epicuro. E questo per esempio è quello che dice Rabbi Shimon ben Tzema Fadduran, maestro del XIV secolo, e Epicuro, che almeno secondo la lettura comune, adesso non è questo il momento per fare un'analisi approfondita della filosofia epicurea, però nella cognizione comune è colui che pensava che la cosa migliore in questo mondo fosse darsi al godimento materiale, e in questo senso è un eretico. Allora, bisogna studiare la Torah in modo da poter rispondere alle obiezioni degli eretici. E secondo il trattato di Sanerrin, come ho detto prima, qui si intende gli eretici non ebrei, e con cui si può discutere in questo caso, mentre invece gli eretici ebrei, meglio non discutere perché sarebbe una un disprezzo della Torah. Questo è un interessante argomento che andrebbe approfondito magari in un'altra sede. Fino a dove si può arrivare nelle discussioni con coloro che non credono nella Torah, nelle Mitzvot, nel fatto che la Torah è stata data dal cielo e così via. Questa frase è anche alla base, ossia sappi cosa rispondere al eretico, è anche alla base del permesso di studiare le chokhmot, le varie scienze non ebraiche, nel senso scienze filosofiche non basate sulla Torah, che si potrebbe pensare che non è permesso studiare, mentre invece no, va studiata la filosofia, in questo caso va studiata pure anche la filosofia epicurea, in modo da poter replicare se ci si trova in un dibattito con loro, e in questi scambi di opinioni, queste discussioni fra i Chachamim e fra i saggi greci e romani, ci sono abbondanti esempi nel Talmud. Dali premi a tacome, sappi davanti a chi tu ti affatichi. E anche questa frase va letta in successione con quella precedente, ossia anche quando studi molta Torah in modo da poter replicare all'eretico e per cui hai studiato quello che gli eretici sostengono, non ti dimenticare mai davanti a chi tu stai, davanti a chi tu ti impegni, ossia non farti traviare dallo studio della sapienza non ebraica, perché devi comunque rimanere attaccato alla Torah e al pensiero ebraico. Veneman u bal melachtecha, ci yeshalem las sechat vladach, e sappi, abbi fiducia, che Kadosh Baruch Hu ti darà la ricompensa per il tuo impegno, e per questo devi impegnarti nello studio della Torah e nell'osservanza del rischio. Andiamo adesso, allora con Rabbi Elazar ben Arach abbiamo finito la serie degli allievi di Rabbi Yochanan ben Zakkai, e fino adesso vi ricordate che era andata avanti cronologicamente lo studio di Pirkei Avot, però si era partiti dalla prima Mishnah che partiva dal Monte Sinai, Mosè, Yoshua, gli anziani, i profeti, Anshei Knesset HaGedolah, eccetera, e fino ad arrivare poi all'inizio della Mishnah, del periodo della Mishnah, con i Sugot, con le varie coppie di Chachamim, il Nasi e la Bededin, e poi i vari Chachamim che abbiamo visto, il Reish Lakish, eccetera, fino ad arrivare alla Rabbi Yochanan ben Zakkai e i suoi allievi. E adesso la Mishnah non segue più un ordine cronologico, ma è più che altro un ordine associativo, anche se non sempre. In questo caso lo è, perché l'insegnamento successivo di Rabbi Tarfon anche questo è legato con l'impegno, adesso vedremo che ci sono espressioni simili alle espressioni usate da Rabbi Elazar ben Arach. Prima però qualche cenno su Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon è un nome famoso, no? Abbiamo visto anche recentemente nella Haggadah. Rabbi Tarfon era anche lui un allievo di Rabbi Yochanan ben Zakkai, e nel Talmud, nella letteratura talmudica, nella Gemara, in Avot di Rabbi Natan, è paragonato a un mucchio di noci. In che senso? Il mucchio di noci è un esempio che viene usato spesso riguardo alla Torah, riguardo ai Chachamim, paragone che è usato spesso. In questo caso il paragone è un mucchio di noci: quando si prende una noce, tutte da un sacco, tutte le noci scuotendosi fanno rumore, si accalcano, e si dice che Rabbi Tarfon, quando qualcuno entrava da lui per chiedergli spiegazioni su un certo passo della Torah, e allora Rabbi Tarfon gli rispondeva citandogli versetti dalla Torah, dal Tanakh, dalla Mishnah, dal Midrash, dalla Haggadah, e gli portava tutto un insieme, uno stuolo di insegnamenti, come se fossero tante noci che si toccavano l'una con l'altra, una incalzava l'altra, e questo è il paragone con le noci. Allora, Rabbi Trifon Omer dice, e forse anche questo mi lascia in connessione con questo insegnamento, Ayon Kasser Ve'amelacha Meruba Ve'apoalim Atzerim Ve'asachar Arbe Ubal Abayit Dofer. Quindi siamo alla Mishnah 15. Il giorno è corto, ora avremo i commenti, Ve'amelacha Meruba, il lavoro è tanto, Ve'apoalim Atzerim, e gli operai, i lavoratori, sono pigri, Ve'asachar Arbe, e la ricompensa è tanta, Ubal Abayit, il padrone, colui che ha soldato gli operai, dohek, spinge, incalza. Ma vediamo alcuni dei commenti. Vediamo per esempio cosa dice la Biovadia da Bertinoro. Ci dice che il giorno è corto. È interessante questa spiegazione che dà Rabbi Ovadia, e che anche la stessa riportata da Rashi, o meglio, Rashi viene prima di Ovadia da Bertinoro. La spiegazione che danno è che non è tanto sul giorno, che va anche bene dire che il giorno è il nostro giorno, la nostra giornata lavorativa è corta e abbiamo tanto da fare, però l'altra spiegazione è che da Rashi, Ovadia da Bertinoro, è che il mondo, la vita in questo mondo, quindi la vita in questo mondo, la vita di ciascuno di noi, noi uomini, ma anche la vita, l'esistenza del mondo, di tutto il mondo da quando è stato creato, la vita del monte è corta, e la melachà, il lavoro, non è il lavoro materiale, ma lo studio della Torah. Lo studio della Torah è così tanto che anche se uno potesse vivere il tempo in cui è esistito il mondo dalla creazione fino adesso, forse pure nel futuro, questo tempo non basterebbe per studiare tutta la Torah. Perché quanto più la studi, questo è un altro insegnamento di Pirkei Avot, quanto più la rivolti la Torah, tanto più trovi insegnamenti. E in questo senso quindi è un invito, è un po' anche questo, un po' ricorda il Midrash che vi ho detto prima sulle noci. A Poalim Atzerim, gli operai sono pigri, siamo noi che studiamo la Torah. Questa spiegazione delle parole di Rabbi Trifon riguarda la Torah, non esclude anche la spiegazione letterale in cui si parla del lavoro materiale, di calzolaio o quello che è, o di contadino. Perché anche lì ci può essere un atteggiamento di pensare che il giorno è corto e il lavoro è tanto, noi siamo vivi e però ci dobbiamo comunque dar da fare, perché la ricompensa arriverà, perché il padrone, il proprietario, colui che ci ha soldato materialmente parlando, sto parlando, e ci incasserà. Ma è chiaro che questo insegnamento nell'ambito di Pirkei Avot, questa spiegazione nell'ambito di Pirkei Avot, non tiene molto, perché si parla essenzialmente di norme morali. E per questo Rabbi Trifon, o i commentatori spiegano però Rabbi Trifon come se tutto questo, e lo vedremo poi dopo la prova anche nella Mishnah successiva, come tutto questo insegnamento è riferito allo studio della Torah. Vediamo un po'. Cosa significa che il Kadosh Baruch Hu ci sprona, ci incalza, ci spinge, in modo che noi ci occupiamo di Torah? Da dove sappiamo che noi ci dobbiamo occupare di Torah continuamente? Lo sappiamo dal brano stesso dello Shema, perché lo Shema ci dice, passo che tutti voi conoscete, che sai in Devarim, il primo brano dello Shema, in Devarim, capitolo 6, verso 7, Vedi Bartabam, parlerà di esse delle parole della Torah sedendo in casa, camminando per strada, quando ti corichi e quando ti alzi. Le parole da cui prima abbiamo imparato l'orario di dire
lo Shema, ma le passa altre parole, impariamo che continuamente uno si deve occupare della Torah. E perché il tempo è poco e le parole della Torah sono tante, quindi va sfruttato qualsiasi momento, anche quando si cammina per strada, si deve pensare alla Torah, si deve studiare la Torah, se si sta insieme a qualcuno, si studia la Torah. Ci sono molti esempi nel Talmud in cui dei Chachamim camminano per strada, per andare da un posto all'altro, e che cosa fanno nel frattempo? Non parlano di cose frivole, ma parlano di Torah, e uno chiede all'altro spiegazioni su una certa norma e così discutono. E la ricompensa sarà grande, anche verso, non soltanto la Torah, ma anche in Yeshua, che è il primo libro del Tanakh, dei Nevin, dei profeti, dopo la Torah. Anche lì, Yeshua, proprio all'inizio, al capitolo 1, ci dice «Ve'agita bo yomam balayla» e mediterai in essa, nelle parole, nel libro della Torah, «yomam balayla», giorno e notte. A proposito di questo insegnamento, per tornare prima al permesso di studiare le chokhmot, le scienze esterne alla Torah, in modo da poter replicare alla piccolossa, all'incredulo, all'eretico, ci si chiede, ma perché una parte del Talmud dice che lo studio della filosofia non è ammesso, proprio per evitare di fare insegnamenti che possono portare all'eresia. D'altra parte qui si dice che va fatto. Allora ci si chiede, ma Yeshua, il verso di Yeshua dice che si deve studiare Torah Yomam Balayla, giorno e notte. Allora, quando si può studiare le scienze esterne? Allora, si risponde nel tempo che non è né giorno né notte. E quando è questo tempo? È ben Hashem Ashok, al crepuscolo. Voi sapete che il giorno ebraico inizia da quando fa buio, dall'uscita delle tre stelle, e il giorno precedente però finisce al tramonto. E questo periodo intermedio fra il tramonto e l'uscita delle stelle, in ebraico è chiamato Ben Hashem Ashok, fra i due soli, fra i due giorni, è il crepuscolo, che a seconda della latitudine, della stagione, può durare da un quarto d'ora circa fino a mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora, no? A seconda della stagione. Allora, in questo tempo, non è né giorno né notte, si può studiare la scienza esterna, perché in questa maniera non si va contro il versetto dal libro di Gesù, che ci dice di studiare Torah giorno e notte. Bene, allora adesso leggiamo l'ultima Mishnah del capitolo, la Mishnah 16. Hu Aya Omer, Hu è sempre Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon dice: Lo alecha amelacha ligmor, non è su di te, ma prima leggiamo tutto e poi lo traduciamo e spieghiamo. Lo alecha amelacha ligmor, però a ta ben chorin li battel min menna, illa madatta Torah arbe, notin lach sechar arbe. Veneman u bal melachtecha, she yishalem lach sechar pulatach, veda matan secharan she tzadikin latid lavo. La lui, la vita forna, diceva, Lo alecha melacha ligmor, non è su di te di concludere il lavoro, l'opera, che qui prima aveva detto, la melacha merubà, il lavoro è tanto. Allora uno potrebbe dire, e se il lavoro è così tanto io non ce la faccio a finire, ma chi me lo può fare iniziare? Allora Rabbi Tarfon ci dice, non sta a portare a termine un'opera, tu, il nostro compito è di iniziare. E quanto si fa? Si fa. Non dobbiamo esimerci dal iniziare un lavoro, uno studio, un impegno, perché pensiamo di non poterlo portare a termine. Il nostro compito è di iniziare a fare quello che possiamo fare. Però a ta ben chorin libba termine menne, non sei libero, ben chorin, di esimerti dallo studio della Torah. Ricordiamo che, come abbiamo detto, la melachah si intende lo studio della Torah, secondo questa interpretazione, anche se ciò non toglie che possiamo anche riferire all'opera qualsiasi altro tipo di opera. Questo può valere per qualsiasi lavoro che uno fa, non credere che devi fare tutto. Tu inizia, poi quello che farai, farai. E questo è importante perché, questo insegnamento è importante perché altrimenti la gente potrebbe essere sfiduciata dall'iniziare a fare qualche cosa, e anche lo studio della Torah, magari pensa, no, io ho iniziato a studiare tardi, non ce la faccio a studiare, non ho gli strumenti. Non siamo liberi di allontanarci dal studio della Torah, ognuno al suo livello, ognuno per quello che può fare. Anche qui c'è un bel Midrash che è tratto da Shira Shirin Rabbah, Midrash sul Cantico dei Cantici, e spiega che la Torah è paragonata all'acqua, così come l'acqua scende goccia a goccia e poi diventano ruscelli e poi torrenti e poi fiumi, in questo stesso modo la Torah, una persona studia due halachot un giorno, due norme un giorno, altre due norme il giorno dopo, fino a che tutti questi insegnamenti diventano un torrente e un fiume che porta acqua, e l'acqua della Torah. Per cui non ci si deve scoraggiare, ma si deve studiare la Torah, anche se poco, uno deve fare quello che può fare. E dice qui Abitafon, notin lassa kararbe, in la matta torarbe, notin lassa kararbe. Quello che tu fai verrà ricompensato. Se tu studi tanta Torah, se studi anche più Torah di quello che magari avresti pensato di poter fare, ti si darà una ricompensa maggiore. E anche questa è una promessa che i Chachamim ci fanno, anche se adesso vedremo bene come va intesa. Quindi non pensare, e questo insegnamento vale anche per coloro che hanno già studiato. Nel senso che non devi dire, vabbè, io ho già studiato, ho fatto tutto, ho studiato, ho preso il titolo, sono laureato, la laurea universitaria, una laurea ebraica, quello che è, adesso sono esente dallo studiare il fermento. No, perché quanto più studi, tanto più tu riceverai ricompense. Questo è un invito a non abbandonare mai lo studio. Non si abbandona mai lo studio, anche perché non si finisce mai lo studio della Torah, come vi ho detto prima. Anche se uno vivesse migliaia di anni, il tempo di questo mondo, migliaia, milioni, miliardi, ognuno usi il conteggio che vuole, non potremmo concludere lo studio della Torah. Quanto più studi, tanto più sarà ricompensato, come ci assicurano i nostri maestri, bene manu bal melapecha, ed è fidato il Baal Melach Techa, l'abbiamo già vista prima questa espressione, era qua, Baal Melach Techa, era usata da Bilazar, vedete il collegamento tra Bilazar e Bitafo, quindi è la stessa frase, è fidato il padrone, il tuo datore di lavoro, e ti compenserà, e di nuovo qui, Nemanu Baal Melach Techa, è fidato il tuo datore di lavoro, Kadosh Baruch Hu, che Yeshanen Safar Kulatach, che ti pagherà la ricompensa del tuo impegno. Quanto più studi, tanto più verrà ricompensato. Quando è questa ricompensa? E allora qui ci dicono i nostri maestri della Mishnah, e poi ovviamente anche i commentatori, che la ricompensa Matan veda sappi che Matan seharam shel sadikim latid lavo. Sappi che il premio ai giusti sarà dato nel mondo futuro. E questo ce lo dicono, ce lo dice la Mishnah, per evitare che uno pensi, ma come, io vedo dei giusti che soffrono in questo mondo, e come mai sono dei giusti, hanno studiato tanta Torah, servono tante misvot, perché non vengono ricompensate? Se la Torah, i nostri Chachamim ci dicono che lo studio che noi facciamo avrà una ricompensa, anche se, come abbiamo studiato all'inizio del primo capitolo, l'atteggiamento corretto è di non servire il Signore con timore, nel senso, cioè bisogna avere timore, sì, ma non si deve servire Dio come il servo serve il padrone, pensando di ricevere un premio se fa il suo dovere e con timore diciamo una punizione se non lo fa. Non è questo l'atteggiamento corretto, bisogna avere timore di Hashem, ma questo timore non deve essere finalizzato all'osservanza e allo studio della Torah. Ma nonostante ciò, questo non significa che il pensiero ebraico, che la Torah, i profeti e i Chachamim non pensino che la ricompensa per lo studio, per l'impegno nella Torah, nel Mitzvot, non ci sarà. Ci sarà, ma noi non sappiamo quando. E qui si dice la tirò nel futuro. Allora, cosa si intende per futuro? Ci sono diverse spiegazioni, ovviamente, perché nessuno è stato, come dice il famoso Sarenin, nessuno è stato nel futuro e tornato indietro a dirci che cosa succederà. E le spiegazioni sono, la Dio Dea de Bettinoro dice che la Tidlavo è il mondo futuro, quindi non soltanto in futuro, nel futuro di ciascuno di noi nella vita che uno vive, no? A 20 anni, 30 anni uno fa il misfoto suo e lì per lì non ha ricompensa, però magari può credere, vabbè, quando arriverò a 50, 60 anni quello che il Signore Dio ci darà, ho la ricompensa. Allora, la Bivadea dice il mondo futuro. Il problema è che pure il mondo futuro non è ben chiaro che cosa sia. Per esempio, il Rambam, il Rabbi Moshe ben Maimonide, dice che l'Olam Abba, il mondo futuro, è l'aldilà, ossia il mondo dopo la morte, in cui ognuno, in modo che non sappiamo, perché anche lì nessuno è tornato dall'aldilà su questo mondo per raccontarci che cosa succede, ma comunque ci sarà la ricompensa per le nostre azioni. Il Ramban Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, pensa invece che il mondo futuro è l'epoca che segue la Tfiyat HaMetim, la risurrezione dei morti, e quindi potrebbe essere equivalente all'epoca messianica, quindi su questo mondo, e lì ci sarà una ricompensa per lo studio che noi abbiamo condotto. Da dove si impara che ci sarà una ricompensa? Si impara dalla Torah, e la Torah stessa ci dice, ce lo dice nel secondo brano della Shema, che se si osservano le misfot, pioverà, i campi daranno i loro prodotti, eccetera. Ma lo dice pure nei 10 comandamenti, la Torah nella parasha di Vaetchanan, al libro di Devarim, Deuteronomio, al capitolo 5, al verso 16, quando si dice Kabed et Tariha et Imecha, Kashet et Hashem Eloecha, Emai Yerkun Yamecha, Emai Tavlach, Al Adama, Asher Hashem Eloecha, Noten Lach. Onora tuo padre e tua madre, così come ti ha comandato il Signore Dio tuo. E qui dice la frase, le mani ricogne me, affinché si allunghino i tuoi giorni, ulmani tavlach, e affinché ti venga dato del bene, il tav da tov, alla damascu, la terra, che il Signore Dio ti dà. Quindi qui vediamo che c'è una ricompensa per le nostre azioni, e siccome apparentemente ridondante, che si allungano i giorni e ti venga dato del bene, viene spiegato che queste due espressioni si riferiscono una a questo mondo e l'altra al mondo futuro. E, come dice è un altro verso, che sta in Devarim, poco più avanti, Devarim capitolo 7 verso 11, Asher anokim mesavvetai yom lasotam. Uno dice, io ti comando oggi lasotam, per farle. Anche qui Chachamim spiegano in questa maniera, io ti comando oggi per farle, oggi tu le devi mettere in pratica la Mitzvot, un machar e kabel secharam, così viene spiegato nel trattato di Kiddushin, capitolo 39a, potevi trovare che è appena uscito in traduzione italiana, quindi oggi tu fai il misfot e domani riceverai la ricompensa. Però poi dopo, in un altro trattato del Talmud, Colin, pagina 142, tornando su quel versetto che vi ho detto prima, dai 10 comandamenti, riferito all'onorare il padre e la madre, dice il Maia Ricunia Mecha, perché si allungano i tuoi giorni, Baolan Shikulo Arof, in un mondo che è tutto lungo, ossia nel mondo futuro, Ulmani Tablach, e ti sia dato del bene, dove? In un mondo che è tutto bene, ossia anche qui si fa il riferimento al mondo futuro. Quindi vedete che ci sono diversi versetti nella Torah, nei profeti, e diversi detti dei Chachamim in cui si parla della ricompensa delle nostre azioni, del nostro impegno nella Torah, e però a seconda delle varie interpretazioni questa ricompensa viene posposta. Noi non sappiamo, non stiamo, non possiamo entrare nella mente di Hashem, di Kadosh Baruch Hu, e quindi non sappiamo né quando la ricompensa ci sarà, né in che forma ci sarà, non sappiamo neanche come vengono valutate le nostre azioni. Questo è il motivo per cui noi dobbiamo osservare le mitzvot senza sapere quale di queste mitzvot è più importante, perché anche una piccola azione agli occhi di Hashem può essere più importante di una grande azione. Il nostro dovere, come dice qui Pirkei Avot, Ayom Kaser Ve'Amalacha Meruba. Il giorno è corto, la nostra vita è corta, quanto diciamo, quant'è la finestra che in questo mondo ci viene data, piccolo grande che sia, sempre piccola è, anche a fino a 120 anni, ma il lavoro è tanto, e lo Alecha Melacha Ligmor, non sta a noi concludere l'opera, e noi non siamo liberi di esentarci da quest'opera, quindi diamoci da fare, cerchiamo di comportarci bene e abbiamo la certezza, Neeman Bal Melachtecha, è fidato il tuo padrone, Neeman Bal Melachtecha, abbiamo fiducia che Hashem ci darà la ricompensa per le nostre azioni. Shalom a tutti e alla prossima occasione.